Calvin Harris, Acceptable in 80s. E invece adesso siamo nei 2000. Alle 14.36 in questo giovedì 25 febbraio 2021 io sono Vale, insieme fino alle 16 in questo hashtag pomeriggio insieme. Lo sapete che il giovedì è sempre la giornata dedicata alla scuola, alla didattica, all'informazione appunto inerente alla scuola. E cosa c'è di meglio che parlarne con la nostra maestra di fiducia? Oggi ce n'è solo una, di solito c'è sia Giada che Michela. Giada Finotti e Michela Pellizzari della scuola Sacra Famiglia di Voghera, però oggi abbiamo Giada e di chissà di che cosa ci parlerà, chissà chissà, ma glielo chiediamo subito qui in diretta perché ce l'abbiamo in telefonica. Ciao Giadens!
Ciao a tutti!
Tutto bene?
Tutto bene, sole splendente, finalmente un po' di caldo.
Oh, ma finalmente, finalmente. Infatti arrivavo qui in radio e dicevo, ma è proprio quel sole che ti dà la positività, cioè non so come spiegare, ti dà proprio la buona
veramente,
positività.
Sì.
Sì. Però oggi parliamo, da come mi hai detto tu nel fuori onda, di un corso, un progetto alla quale stai aderendo con la Giunti Scuola, con appunto tema progetti al centro, problemi al centro, quindi parliamo proprio di questo, ma vai tu più nello specifico.
Sì, allora io in realtà, come tanti altri insegnanti, ho a che fare spesso con i problemi di matematica.
Sì.
Questi problemi di matematica che sono, diciamo, oggetto di discussione, soprattutto i bambini hanno molta, tra virgolette, paura, no?
Certo.
Timore di risolvere i problemi. Poi io, almeno il ricordo che ho dei problemi, è un ricordo associato parecchio alla noia. Mi ricordo
Vero.
Che quando... perché l'esercizio in sé è anche molto più rapido, il problema necessita comunque di più tempo e quindi era anche abbastanza noioso. Però se diciamo questo progetto mette in luce, è un progetto di Giunti Scuola, appunto, che in realtà non è il primo anno, che
mm-hmm.
è un progetto
sì.
ricerca, ecco, quindi che è stato messo in atto appunto da Giunti Scuola a cura di Pietro Di Martino e Rosetta Zan, e poi in realtà a cui fanno parte anche tanti docenti. Io
sì.
ne sono entrata in conoscenza, grazie a una mia docente universitaria, e mi ha particolarmente colpito perché parte innanzitutto, cioè loro partono dal concetto che dalla visione della matematica per i bambini.
Sì.
Quindi hanno, diciamo, fatto una specie di ricerca e si sono resi conto che la maggior parte dei bambini ha paura della matematica.
Vero, vero.
Quindi...
che poi è proprio quella paura innata, che io mi ricordo che mi mettevano magari lì davanti un problema che può essere anche il problema semplicissimo, magari alla primaria, no? Delle solite, non so, per dire, le mele, le caramelle.
Esatto.
E cominciavi a dire, no, mamma mia, cioè, perché se la pensi come una storia è abbastanza anche
sì.
divertente, però comunque sai che devi risolvere quel problema e chissà perché ti veniva quell'ansia.
Eh sì. Allora, in realtà l'ansia veniva, a mio adesso studiando
sì.
e cercando di capire, spesso e volentieri viene ansia perché? Perché c'è una soluzione possibile
mm-hmm.
al problema, e se tu la sbagli, il problema è sbagliato.
Certo.
Non è tanto, non viene valorizzato il procedimento, tutto il tuo ragionamento mentale, ma se la soluzione è sbagliata, il problema è errato.
Certo.
Ok? Quindi questo, diciamo, progetto si pone l'obiettivo di costruire un atteggiamento positivo nei confronti della matematica e quindi cercare di utilizzare il problema, innanzitutto di inserirlo in un tempo specifico.
Sì.
Quindi loro, proprio come dice il titolo del progetto, cercano di mettere al centro
certo.
i problemi nella prassi didattica. Spesso e volentieri i problemi vengono utilizzati tanto quanto esercizi, ma c'è una differenza tra un problema e un esercizio.
Mm-hmm.
Perché in un esercizio la procedura è conosciuta, è nota, no? Quindi io applico una procedura per raggiungere un obiettivo.
Certo.
Mentre nel problema io la procedura non ce l'ho, non è nota. Devo arrivarci io col mio cervello e col mio ragionamento, no?
Certo, devi avere anche comunque una base con la quale riuscire poi a portare al termine e trovare anche la soluzione.
Esatto. E poi l'errore, innanzitutto, vabbè, c'è bisogno di più tempo, quindi ovviamente il problema necessita di più tempo. Allora addirittura per problemi davvero tanto strutturati, secondo loro è necessario avere almeno un'ora di tempo.
Sì.
E poi appunto l'errore. Se io quando svolgo un esercizio e commetto un errore, significa che ho applicato scorrettamente una procedura. Sì. Invece nel problema l'errore non è indicatore di un'applicazione scorretta della procedura, ma di qualcos'altro.
Certo.
Ok, quindi la procedura non necessariamente è scorretta se ho fatto un errore.
Sì.
E poi ovviamente, visto che noi dobbiamo progettare per competenze, il problema è molto più legato al raggiungimento di, permette di lavorare molto di più sulle competenze piuttosto che l'esercizio.
Sì,
okay?
Sì.
E quindi il problema non è diciamo automatico, ok? Non è automatico come negli esercizi, ma è strategico. Quindi se l'esercizio ha appunto bisogno di una procedura, invece la visione del problema è concettuale, ok? Non è procedurale, basta.
Certo.
Quindi è più importante il processo, diciamo, no? Per questo loro sostengono che ci voglia molto più tempo e quindi di non risicare il tempo di un problema in pochi minuti, ecco, di solito.
Esatto, e infatti poi mi viene anche in mente un'altra cosa, mi viene in mente quando sempre magari agli inizi, no, che cominciavi anche alle medie per dire a fare i problemi di geometria con le formule inverse, perché dici, beh, se non ti viene in questa maniera puoi provare a cercare, appunto, ti manca per dire il lato, per trovare, non so, magari la, sai, base per altezza, comunque ritrovare tutto il necessario poi con le formule inverse.
Sì.
A me viene in mente, ma se un bambino gli viene posto davanti un problema e poi può avere anche altri modi di arrivare poi alla soluzione, secondo te è più semplice insegnare, diciamo, la procedura, quella standard, e poi insegnare quella con anche, per dire, altri modi, no? Con formule inverse per arrivare poi alla soluzione? E com'è che secondo te, adesso è una domanda che mi è venuta così d'amblè,
certo,
com'è che si approcciano secondo te i bambini, se hanno più paura di affrontare la procedura normale oppure quella con, per dire, formule inverse? Perché io mi ricordo che quando facevo le medie e ho cominciato ad approcciarmi a problemi con le formule inverse, dicevo, cavolo, però io preferirei utilizzare la procedura, quella standard,
certo, sì,
normale.
Perché è un porto sicuro.
Esatto,
certo,
esattamente.
Certo, perché è un porto sicuro. Tendenzialmente si cerca di far, diciamo, arrivare, la cosa, diciamo, più giusta sarebbe far arrivare i bambini al concetto di formula,
sì,
eccetera, ma loro, quindi è importante che il bambino riesca ad arrivare lui alla formula,
certo,
perché
certo,
in questo modo la padroneggia, ok? Cioè è proprio, è sua, la fa sua, in questo modo. Tra l'altro, se io lancio diciamo una situazione, un'attività dove poi loro devono arrivare a una procedura, sicuramente ciò non sarà uguale per tutti, cioè
sì,
la
sì,
formula
sì,
non
sì,
sarà
sì,
uguale
sì,
per tutti i bambini. Quindi in questo modo io mi posso anche soffermare sul fatto che ci sono diversi modi di arrivare,
certo,
a una soluzione, e può aiutarmi a ragionare in questo senso, come dire, Luca è arrivato a questa soluzione utilizzando questa procedura, ma chi ha fatto diversamente, chi
mm-hmm,
ha fatto, e questo mi permette di lavorarci. Quindi io per esempio non suggerirei di partire da una formula da imparare a memoria, perché se io imparo una formula a memoria, come dici tu, poi
sì,
cercherò di utilizzarla il più possibile,
esatto,
senza poi magari diciamo attivare le mie conoscenze per utilizzare un'altra strategia, ok? Mi verrà troppo difficile utilizzare.
No, è vero, è vero.
Cercano di utilizzare la formula o comunque la procedura più conosciuta, quella che hanno imparato a memoria, e infatti poi non si svincolano da lì.
Esatto, ma
mi
infatti
è successo...
infatti mi viene in mente, proprio come dici tu, che già io, avendo avuto magari un altro tipo di esperienza, magari con un'altra professoressa maestra che ci faceva studiare proprio a memoria
certo,
le formule, quelle standard, e poi diceva, vabbè, c'è anche poi la formula inversa, ho capito, però c'è, capito?
No, certo, ma è anche più che relativamente alle formule, diciamo, molto curioso vedere come i bambini, per esempio, io insegno, non so, la formula inversa per trovare un lato del parallelogramma, sì. Allora cosa faccio? Di solito divido in metà il perimetro, tolgo il lato che conosco e trovo l'altro, no? Ok. Chi invece, il bambino invece che lo fa in modo diverso, per esempio, il lato che conosce lo raddoppia e quindi trova la somma dei due lati e poi prende il perimetro, toglie quelle, poi divide ancora a metà, in realtà ci ha messo molto più tempo, sì. È vero. Però è arrivato comunque alla soluzione giusta facendo un procedimento che non è scorretto.
No, infatti.
Quindi, diciamo, in quel caso non è un errore, ok? La procedura è semplicemente differente, ma arriva lo stesso alla soluzione secondo la procedura che per lui è più comoda, ok? Poi ovvio che è nostro compito insegnare anche quelle più rapide.
Certo, certo, certo.
Questo sicuramente.
Ma infatti io trovo anche che sia molto molto giusto che un bambino, comunque un ragazzo, si incuriosisca, no? Di fronte anche ad un problema, piuttosto che averne il timore, avere la paura, perché da quel momento dice: ok, io so che anche non avendo magari quel tipo di procedura, utilizzando anche magari quello standard, io riesco anche a utilizzare il pensiero, utilizzare comunque la logica e riuscire anche ad arrivare poi ad una soluzione corretta, anche grazie a me stesso, no? Magari al mio pensiero. Chiaramente certo. La procedura standard c'è comunque, però magari riesci anche tramite altre piccole chicche ad arrivare alla soluzione.
Assolutamente, sì.
E infatti poi la cosa che ti chiedo anche è del perché e del come dovrebbero essere strutturati poi dei problemi proprio a livello pratico anche.
Sì, allora, per esempio, questo progetto fa tanto riferimento al fatto che i problemi di solito siano inutili, nel senso, vabbè, cosa interessa sapere quante mele ci sono in tutto su un albero, per dire, no, perché sono sempre uguali, no?
Certo.
I problemi dei nostri libri di testo, spesso e volentieri ovviamente ci sono delle eccezioni, anche dei libri di testo molto validi, però la maggior parte delle volte si chiede: tizio ha tot euro, quell'altro ne ha altri tot, quanti ne hanno in tutto?
Sì.
Ok, ma in realtà a me cosa interessa? Nella vita mi servirà mai sapere cosa abbiamo in tutto?
No, infatti.
Io e un altro mio amico. Quindi loro dicono che il problema deve essere, innanzitutto, deve essere un problema o reale, ok? O va bene anche scolastico, ma deve avere diciamo una praticità, ok? Deve essere un problema serio, non
certo.
Un problema così tanto stereotipato, ecco. Quindi e poi non devi avere soltanto dati necessari, quindi già tutto chiaro lì, ok? Ma ci devono anche essere dei dati, tra virgolette, nascosti, ok?
Sì.
Quindi bisogna anche far stimolare il bambino nella lettura del problema. Per esempio dicono: le parole, il lessico proprio del problema non deve essere totalmente chiaro, perché anche avere delle parole che creano ambiguità in realtà è molto utile proprio per stimolare
la curiosità,
diciamo,
anche.
Esatto. Meglio quindi che una situazione sia un pochino più complessa, ma poi magari la domanda
certo.
più semplice, ok? Quindi questo. E loro parlano di problemi, anche problemi storia, quindi utilizzano delle storie che raccontano proprio un problema reale,
ecco.
Di un personaggio. Il testo è molto più lungo, ovviamente, però il contesto è una situazione reale, ok? Una situazione realistica.
Certo. Ma
quindi
infatti,
questo è importante.
E infatti io ti chiedevo, ma ci sono appunto, adesso si sta effettuando appunto, diciamo, questa un po'... questi problemi rivoluzionari, ecco, possiamo dire così, perché comunque si discostano da come erano prima i problemi un po' più quelli basic, sempre
sì.
Delle mele, delle caramelle, dei soldi.
Esatto.
E invece adesso comunque si cominciano anche con delle storie, anche un po', ovviamente non di narrativa, però comunque che invoglino anche l'alunno ad addentrarsi più nel problema.
Sì.
Però la domanda che mi viene: ma esistono proprio dei libri che ti danno per appunto far vedere il problema, per far effettuare il problema, o comunque se magari qualcuno come te, ad esempio, che è anche insegnante di italiano, si possono inventare, oppure ci sono proprio dei...
Assolutamente, okay. No, certo. Allora, vabbè, proprio come, diciamo, manuale, io consiglio appunto questo manuale che si chiama Problemi al Centro,
okay.
Quindi di... di Di Martino e di Rosetta Zan, che è il libro poi in realtà che è stato pubblicato a seguito di questo progetto, e invece proprio a livello di strumento, quindi con tanti esempi proprio dentro di problemi, sempre della stessa collana, quindi sempre giunti in scuola, sempre di Di Martino e di Rosetta Zan, problemi per crescere.
Okay.
Quindi questo è un altro libro con strumenti proprio utili per l'insegnante.
Certo.
Poi in realtà i problemi vanno presi dai libri, certo, ma si possono creare, assolutamente. Il mio insegnante dovrebbe riuscire anche a creare dei problemi in base, perché no, a problemi di vita quotidiana anche,
sì,
della classe. Quindi non soltanto, che ne so, dobbiamo bordare l'aula di la carta da parati, lo so che non succederà mai perché non è che possiamo farlo noi bambini,
certo,
insieme all'insegnante, ma per dire, dobbiamo appendere delle bandierine, quanto metro ci serve, allora però c'è una finestra, la finestra non si può usare, allora
sì,
togliamo, mettiamo, quindi anche in quel senso, ok? Questo per quanto riguarda la geometria, ma per quanto riguarda la matematica, per esempio, ci sono un sacco di problemi che nascono
da fatti
soprattutto
quotidiani.
Quando si fa una gita scolastica.
Ecco, anche.
Esempio.
Ma mi viene anche in mente, adesso non so se possa essere un'idea così, mi è venuto così sul momento, ma potrebbe anche essere per dire che per far invogliare ancora di più i bambini, far creare anche a loro dei problemi.
Ma certo, che poi più che creare, in realtà spesso e volentieri escono da loro perché sono problemi reali proprio che hanno. Certo. Assolutamente, infatti il ruolo dell'insegnante in realtà può essere sia la scelta del problema oppure la semplice conduzione,
certo,
ok, del problema, e poi il monitoraggio, ovviamente questi sono i tre momenti principali, quindi sicuramente la scelta del problema, come hai detto tu, è il punto cardine,
sì,
deve essere un buon problema, però come dicevano questi autori, non è che un buon problema non è per forza garanzia di una buona attività,
certo,
cioè deve essere ovviamente rilanciato bene la discussione, non bisogna rispondere soltanto sì, no, è
esatto,
vero, giusto, sbagliato, ecco, ma cercare appunto di attivare il pensiero nei bambini e dare spazio soprattutto all'argomentazione.
Esatto,
ecco.
No, ma infatti proprio per quello secondo me sarebbe anche una cosa buona sia per comunque italiano che poi per arrivare alla soluzione di un problema che possa essere, non so, magari matematica in questo caso piuttosto che scienze o comunque tutti questi problemini, no? Apposta perché almeno ampliando, secondo me si amplia anche tanto la loro fantasia e si approcciano meglio e non c'è poi la paura o l'ansia che di solito c'è.
Esatto. Pensa che loro hanno fatto questa ricerca facendo suggeriscono proprio di indagare questa,
sì,
visione della matematica facendo o l'attività del se fosse, cioè
mm-hmm,
se la matematica fosse non so, un oggetto sarebbe, un colore sarebbe,
ah,
okay?
Ok?
E poi anche l'hanno fatta rappresentare, quindi proprio,
sì,
la matematica, se dovessi rappresentare, ok? E poi anche temi personali, io e la matematica, quindi
dai,
in base, sì, esatto, loro suggeriscono proprio di partire da lì, ok? Ovvio che partire dalla prima classe sarebbe perfetto per poi,
certo,
fare tutti i 5 anni così, ma insomma non è mai troppo tardi.
No, assolutamente, ma poi hai anche un altro approccio, cioè proprio diverso, arrivi a scuola e per dire, quando c'è la classica ora di matematica non sei lì con il groppone in gola.
Esatto,
no,
e soprattutto non la vivi passivamente.
Esatto, assolutamente. Giada, è stata una bellissima chiacchierata, io ti ringrazio come ogni volta.
Grazie a te.
E alla prossima settimana allora, grazie
Assolutamente.
Mille.
Assolutamente, buona giornata a tutti.
Buona
ciao,
giornata
grazie
a te, ciao Giada.
Ciao.